File 11, pagina 70. Il Block Eltester ci conduce in uno spiazzo in alto, al limite delle baracche del campo, dove ci fa marciare energicamente. Links, zwei, drei, vier. Ma cos'ha nella testa questa gente? Dopo un po' alcuni cominciano a cadere sfiniti. Quando un terzo dei deportati è crollato nella neve, finalmente la smette, lascia un capò di guardia e ci abbandona al freddo. Con gli anziani del campo, rilasciati dal revier, convalescenziario, e scampati dai vari comando, italiani, russi, polacchi, francesi, cecoslovacchi, c'è un gruppo di italiani appena arrivati dalle carceri di Trieste, Pola e Zara. Ai piedi hanno zoccoli aperti, senza calze. Hanno però il vantaggio, rispetto al nostro arrivo, di capire e parlare lo slavo, così riescono a intendersi con russi e polacchi, e di capire il tedesco. Verso sera, sfiniti, ci fanno entrare nella stube, ma dobbiamo restare in piedi e parlare sottovoce per non disturbare il capo. Infine distribuiscono il pane. Più tardi tornano dal lavoro gli abitanti del blocco, cecoslovacchi e tedeschi, che ritirano il pane e si avviano verso una camerata. La stube qui è al centro di due strette camerate. Tirano fuori un sacco di roba da stipetti nella stube e vanno a consumarla vicino ai loro castelli. Alcuni detenuti si affrettano a chiarire questo mistero. La Cecoslovacchia è appena a 6 chilometri dal campo, così, in via eccezionale, possono ricevere pacchi che dividono con i capò tedeschi, ricevendo in cambio un trattamento di favore. A noi viene severamente proibito di entrare nella loro camerata. Intanto ci chiediamo come ci sistemeranno per dormire. I castelli non bastano. Il Block Eltester risolve il problema a modo suo. Si mette a gridare «Lausen controlle!» Sceglie un gruppo numeroso, si può dire quasi tutti, e ci manda al bagno. Doccia, disinfezione, finestre spalancate. Restiamo bagnati e nudi fino al mattino. Il freddo di gennaio è terribile, non riusciamo a scaldarci nemmeno facendo le stufe. Al mattino qualcuno non si alza più da dove è crollato, sfinito e intirizzito. Ci riportano al blocco, davanti al quale il capo ci fa marciare avanti e indietro per calpestare bene la neve caduta durante la notte. Poi ci inquadrano. Arriva il dottore per la visita, che serve a stabilire quanti sono ancora validi per l'Arbeitskommando. Dobbiamo denudarci all'aperto per essere passati in rivista da quel beccaio. Il cosiddetto medico ci dà solo un'occhiata e fa segnare sulla nostra fronte un numero. 1 se le condizioni sono buone, 2 un po' meno, 3 gli altri. Per i numeri successivi la condanna è segnata. Chi non viene giudicato abile resterà nel campo fino alla morte, che, per quanto possibile, verrà affrettata. Sulla mia fronte scrivono un 2, come a Paolo, a Mazzoletti e al Bergamasco, 3 al Genovese, 4 con un punto interrogativo al nostro amico Zoppo, che si dispera, convinto che per lui è la fine. Noi cerchiamo di rincuorarlo, ma sono situazioni brutte. Ci lasciano entrare nella stube per un'ora, poi di nuovo fuori per la distribuzione della zuppa e di nuovo a marciare sullo spiazzo in alto. Non riusciamo a mandar giù nemmeno il poco che abbiamo inghiottito. Ci consola però la convinzione di lasciare presto quel mentecatto di capo blocco. L'indomani è domenica. Ci fanno calpestare di nuovo la neve fino alla distribuzione della zuppa. Nel pomeriggio, dovendo partire, restiamo consegnati. Possiamo passeggiare davanti al blocco o fare le stufe. Quasi tutti noi italiani, con i russi e i polacchi, siamo addossati alla baracca e appoggiati l'uno all'altro per scaldarci, quando ci si avvicina il deportato politico tedesco che lavora all'Appellium 11. Si mette in mezzo a noi e ci porta la notizia che le armate tedesche perdono su tutti i fronti. L'armata rossa avanza e sta per invadere la Germania. I russi esultano. Nei nostri cuori rinasce la speranza. Quella sera siamo già coricati, quando un russo viene incaricato dal Blockältester di mandare al bagno un po' di gente. Siamo in quattro per pagliericcio, coricati su un fianco. Per girarci dobbiamo farlo tutti insieme. Sono il primo verso il corridoio che passa fra i castelli. Il russo mi scopre strappandomi la coperta e gridandomi: «Raus! Schnell! Lausenkontrolle!» Protesto. Non voglio. Alla fine mi devo rassegnare. Mi alzo e faccio per prendere i vestiti quando mi viene un'idea. Lascio i vestiti e corro verso il Waschraum. Il piantone non mi lascia uscire. Allora gli dico: «Ich scheißerei!» Non mi crede. Faccio l'atto di sfilarmi le mutande per farla lì. Allora mi lascia passare. Mi metto seduto sulla tazza. Dopo un po' arriva il russo che mi guarda, ma non mi riconosce. E infine se ne va con una lunga fila di deportati. Scampato pericolo. Torno nel dormitorio. Paolo, meravigliato, mi fa posto sul pagliericcio. Però mi sento spossato per la tensione nervosa e prima di addormentarmi tremo per un'ora per il freddo incassato. Questo Blockältester è un criminale terribile, ci costringe a una vita d'inferno. La mattina ci obbliga a calpestare la neve davanti al blocco. Il pomeriggio ci fa marciare per ore sullo spiazzo al limite del lager. La notte ci manda al bagno. Dopo pochi giorni ci ha distrutti. Nel Waschraum il numero dei cadaveri aumenta tutte le mattine. Una mattina, sfiniti per un'ennesima notte trascorsa in bianco nel locale del bagno, ci fanno entrare in baracca e ci avviano nella camerata. Dobbiamo restare in piedi nei corridoi. Guai a chi si siede su un pagliericcio. Mi siedo e mi addormento subito con la testa appoggiata alla trave di sostegno. A un certo momento Paolo mi scuote per svegliarmi. Apro gli occhi e incrocio quelli di due capò che mi fissano fuori dalla finestra. Balzo in piedi. Li sento arrivare saltando sui castelli per fare più presto. Mi piombano addosso e con una gragnuola di pugni mi sbattono a terra. Conoscendo le abitudini dei capò, tengo le braccia sotto il torace e così mi salvo la vita. Un capò si mette a saltare sulla mia schiena per spezzarmi le costole e farmi sputare sangue. Lancio urla tremende come se veramente me le spezzasse. Non contenti, mi prendono per le braccia trascinandomi davanti al Blockältester, che mi fa slacciare i pantaloni, stendere su un tavolo con le gambe incastrate fra le tavole e una grossa tavola appoggiata sulla schiena con un capò seduto sopra. Con un grosso nerbo di bue mi affibbia con tutte le sue forze 25 nerbate sulle natiche. A ogni colpo è un dolore terribile. Mi sento svenire. Dapprima resisto stringendo i denti, ma verso la fine mi esce un urlo. «Mamma, mamma!» «È finita!» Mi tiro su, traballando, mutande e pantaloni. I capò, per far ridere il Blockältester, scimmiottano il mio barcollare, dicendo «Mamma, mamma!» Ondeggiando infilo la porta. Entro nella camerata dove i compagni mi aiutano a passare finché ho raggiunto il mio giaciglio. Per parecchi giorni non potrò sedermi dal dolore. Un pomeriggio inoltrato ci incolonnano e ci conducono sull'Appellplatz. Vi sono già inquadrati deportati di parecchi blocchi e altri ne arrivano. Alla fine siamo tutti presenti. In mezzo è eretta una forca da cui pende un cappio. Noi siamo così demoralizzati ormai che restiamo indifferenti anche quando portano fuori il condannato. Ma tra le fila serpeggia un mormorio che a poco diventa un tuono. È un ufficiale sovietico. Si ferma davanti alla forca e si mette a parlare forte e calmo. La nostra apatia è sparita, anche se non capiamo una parola di russo. Alla fine del suo discorso chiediamo a un deportato sovietico che è con noi che cosa ha detto. Ecco, in breve. Compagni, abbiate fiducia. L'Armata Rossa è vicina. Quelli che torneranno dicano ai miei come sono morto, come muoiono gli ufficiali sovietici. Il capocampo legge la sentenza. Condannato a morte per aver diffuso notizie false. Come una folgore mi attraversa la mente il ricordo delle notizie fatteci pervenire tramite il deportato politico tedesco, che ci avevano così rincuorati. Dunque era lui che le diffondeva. L'ufficiale russo sale da solo la scaletta della forca. Gli infilano il capestro. Lancia un ultimo grido di sfida strozzato dal cappio. I deportati vengono condotti via mentre il brusio sta crescendo come il boato di una tempesta. Se i tedeschi credevano di fiaccarci, hanno ottenuto l'effetto opposto. Per giorni i deportati sono elettrizzati e rincuorati. Si ritorna a sperare grazie alle parole e all'esempio di quell'eroe. Per giorni e giorni i deportati russi vanno di blocco in blocco a ripetere, tradotto in tutte le lingue, il messaggio del loro compagno. Ma nel nostro blocco le condizioni di vita diventano sempre più disumane. Per di più è svanita la speranza di partire, dato che ora vengono a prelevarci per i lavori nel campo. Una volta, con Paolo e altri deportati, ci portano a sbucciar patate nelle cucine. Là troviamo una guardia civile di San Vittore, punito per aver dato da mangiare ai detenuti ebrei. Era piccolino, già avanti con l'età, così magro che non si illudeva di farcela tornare a casa. Una figura così patetica da farci venire il groppo in gola, nonostante i nostri cuori fossero ormai induriti dallo spettacolo quotidiano di tanti orrori. Ci raccontò che era addetto fisso alla cucina e dormiva nello stesso blocco con gli italiani del 23 superstiti di Hersbruck. Prima di partire lo vedemmo ancora una volta. Un giorno, durante una gran nevicata, mi prelevarono per aiutare a costruire una baracca in cima alla collina. Un altro per portar da mangiare ai lupi addestrati dai nostri guardiani per la caccia ai deportati evasi. Mentre il capo dava la razione ai cani, noi rubavamo dei pezzi di quella carne nauseabonda, ce la cacciavamo in bocca e la mangiavamo avidamente. Il Blockältester continuava a non lasciarci dormire di notte. La maggior parte di noi la trascorreva in bianco, attraverso mille patimenti. In una settimana si riusciva a dormire solo una volta in baracca. Pochi fortunati riuscivano a dormirci due notti. Il numero dei cadaveri nel Waschraum aumentava in modo impressionante. In tutto il periodo che rimasi nel lager, ne ho visto uscire, ancor vivo e con le sue gambe, un solo deportato. Una mattina troviamo sul mucchio di cadaveri nel Waschraum un italiano ancora vivo, ma non più in grado di muoversi. Lo supplichiamo di camminare almeno fino fuori della costruzione, ma lui non vuole, non ce la fa più. È 1° settembre. È terribile lasciarlo lì, ma non possiamo fare diversamente. Alla sera, rientrando in baracca, lo troviamo felice sulla porta. Ormai, gli diciamo dandogli pacche affettuose sulle spalle, tornerai a casa, in Italia. Dopo un paio di giorni lo rivediamo sul mucchio di cadaveri, con gli occhi aperti. Sembra che ci fissi. Gli italiani del gruppo di settembre continuano a diminuire nel nostro blocco. Restiamo Paolo, il genovesino, il bergamasco, Mazzoletti e io. Un giorno siamo convinti di perdere anche Mazzoletti. Ci prelevano per lavorare. Con Paolo devo trasportare delle tavole e vediamo Mazzoletti arrancare con una squadra sulla lunga scalinata che conduce ai blocchi in alto. Trasportano dei massi di granito, in quattro con una portantina a spalla. Lavoro duro e pericoloso, perché il peso è gravoso e la scala ghiacciata. Mazzoletti è dietro. Commentando fra noi, rileviamo che star dietro è rischioso. Se uno scivola, il masso gli cade addosso. Non è passata un'ora che vediamo scendere una squadra con Mazzoletti svenuto sulla portantina. È scivolato e il masso gli è caduto addosso. Siamo convinti che sia morto. Invece la sera abbiamo la felice sorpresa di rivederlo. La testa e un braccio fasciati con bende di carta. Ci racconta che al Revier non l'hanno voluto. Medicatolo alla bella e meglio, l'hanno cacciato via. Adagio adagio riesce a rimettersi. Una sera, mentre siamo in piedi nella stube, il Blockeltester riceve la visita di un ufficiale delle SS. Discutono ridendo e stringendosi la mano. Poi il secondo fa un discorsetto, ridendo, al capo blocco. In piedi vicino a me c'è un italiano degli ultimi arrivati che conosce il tedesco. Ci traduce che l'OSS rimprovera il Blockeltester di aver fatto mancare, in 15 giorni, più di 200 pezzi all'Arbeit Commando. Così quel maledetto assassino aveva fatto morire più di 200 deportati in 2 settimane. L'indomani, presto, ci schierarono sull'Appellplatz. Era verso la fine di gennaio. Con noi misero gli italiani ultimi arrivati e un gruppetto di francesi. Eravamo circa 700. Ci contarono e poi ci condussero fuori del campo così come eravamo, senza farci indossare l'abito a righe come facevano sempre coi commando che uscivano dal lager. Ci fecero salire in treno, 80 per vagone bestiame. Nello spazio fra le due porte scorrevoli si sistemarono 4 SS armati di machine pistole. Poi ci chiusero dentro con le SS che ci ordinarono di non alzarci per nessun motivo, altrimenti avrebbero fatto fuoco. Noi eravamo seduti a gambe aperte, l'uno fra le gambe dell'altro. Mentre il treno viaggiava, scoprimmo che le SS chiuse con noi erano russi traditori. Dovevano aver dato delle buone garanzie per essere ammessi nelle SS, sia pure a guardia dei campi di sterminio. Pagina 76.